Thumbtack presents the ins and outs of caring for your home. Out. Uncertainty, self-doubt, stressing about not knowing where to start. In. Plans and guides that make it easy to get home projects done. Out. Word art. Sorry, live laugh lovers. In. Knowing what to do, when to do it, and who to hire. Start caring for your home with confidence. Download Thumbtack today.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia.
Sei interessato alla letteratura weird e horror? Marginalia potrebbe fare per te. Due giorni di libri e incontri a ingresso gratuito in cui scoprire i mondi dell'editoria indipendente e self-publisher, ambasciatori del fantastico, bizzarro e perturbante. 29 e 30 marzo 2025, alla Casa dei Giochi, via Santo Guzzone 8 a Milano.
Ospite di K, Marcello Rossi.
Data stellare 2817.6. L'Enterprise devia due anni luce fuori dalla sua rotta verso il pianeta Q, attirata dalle voci di un nuovo cibo sintetico in grado di sopperire alle periodiche carestie di Signa Minor. Il capitano Kirk è qui invitato dal vecchio amico Thomas Layton e dalla moglie ad assistere ad una rappresentazione teatrale dove protagonista è l'attore Anton Caridian, ritenuto in realtà da Layton non altri che Kodos il Carnefice, ex governatore della colonia terrestre di Tarsus IV. Bellissimo episodio, Marcello, contenente elementi che ne hanno decretato il successo tra il pubblico: amore, odio, scene in costume ed il primo incontro con colui che sarà molto presente nella serie di Star Trek attuale e in quelle future, il bardo William Shakespeare.
Sì, certo, il rapporto tra Star Trek e Shakespeare è un rapporto proprio di amore. E Shakespeare tornerà spesso citato nella serie classica, nei film, nel sesto film in particolare, moltissimo ancora in The Next Generation e in realtà poi appunto in tutto il resto della serie. D'altro canto, insomma, stiamo parlando del più grande drammaturgo, uno dei più grandi drammaturghi mai vissuti, per cui insomma ci sta, va bene, insomma, è un buon amico, un buon compagno.
Straordinaria l'interpretazione di Shatner, esce fuori veramente la sua vena teatrale, affiancato da due personaggi, anche qui due attori straordinari, quali Arnold Moss e Barbara Anderson, bravissimi nei loro ruoli.
Infatti non dimentichiamo, spesso l'interpretazione di Shatner del capitano Kirk viene un po' parodiata come sopra le righe, come esagerata, ma perché proprio perché Shatner aveva un background teatrale e ha sempre dato un taglio teatrale alle sue interpretazioni del capitano Kirk. E in questo episodio in particolare, dove oltre calza a pennello, insomma, è giustissima.
Ne abbiamo già parlato nel file precedente, ultimo episodio in cui vediamo, anche se in un passaggio veloce, Janice Rand,
Sì, purtroppo salutiamo questo personaggio che appunto, come abbiamo detto, fu tagliato via da un lato per considerazioni economiche, dall'altro perché appunto l'atmosfera con lei sul set era diventata tesa anche in seguito appunto forse a un episodio di molestie che lei aveva subito. Per cui dobbiamo salutare questo personaggio che però appunto è rimasto poi nel cuore degli appassionati, cioè è quasi Grace Lee Whitney, quindi Jenny Slend, è quasi considerata come una dei regular della serie classica, insomma, quasi allo stesso livello di Uhura, Sulu, pur avendo fatto solo
Un
pochi episodi.
personaggio amato non solo dal pubblico, ma anche dai colleghi.
Ah sì, tutti quanti si sono in misura diversa, insomma, soprattutto Leonard Nimoy e DeForest Kelly hanno cercato di combattere per farla restare, insomma, hanno cercato di convincere la produzione per farla restare. Lo stesso Roddenberry poi ha detto che anche lui avrebbe voluto tenerla come personaggio. C'era appunto un po' il problema che il suo rapporto col capitano era un po' ambiguo, per cui poteva ostacolare le altre relazioni del capitano, come per esempio quella che si sviluppa qui in questo episodio, nella Magnificenza del Re. Però di fatto questo è appunto un problema risolvibile, però hanno prevalso le altre considerazioni e per cui l'abbiamo dovuta salutare.
L'episodio migliore di Janis Rand?
Come abbiamo avuto modo, di dire, probabilmente l'episodio precedente, cioè Miri, nel quale lei ha una parte rilevante, insomma, anche al fine dello sviluppo della storia.
Ci guardiamo la Magnificenza del Re e noi ci troviamo subito dopo per commentarlo insieme. A dopo. Un dramma dal tono cupo che scorre via via molto piacevolmente. Un bel episodio, è forse uno dei migliori di questa prima stagione.
Allora, premesso che è un ottimo episodio, non è proprio personalmente tra i miei preferiti, ma è solo una questione di gusto personale. Quello che comunque apprezzo molto di questo episodio sono le tematiche che solleva. Cioè, alla fine il discorso, insomma, la problematica su quale sia la differenza tra la vendetta e la giustizia è una tematica forte, una tematica importante con la quale in qualche modo ci siamo confrontati tutti. Tutti noi abbiamo innato un senso di giustizia che però in certe circostanze può diventare vendetta, come viene detto nell'episodio, uccidere Kodos non riporterà in vita i morti, per cui ha senso farlo, è giusto farlo. Insomma, è una tematica classica di Star Trek, appunto un moral play, una tematica morale sulla quale ci si interroga e sulla quale poi ognuno dà la propria risposta, però è ben sviluppata, insomma, appassiona.
I dialoghi presi direttamente da Shakespeare ci stanno perfettamente, calzano perfettamente. Anche Caridian, quando non è sul palco, pare recitare comunque una parte, quando parla con Kirk o con la
Beh,
figlia.
questo sì, è voluto e sta nel personaggio, non solo, sta nel personaggio anche perché c'è appunto un doppio livello sin dall'inizio in cui lui più volte dice: io sono un attore, io sono tante persone, sono stato tante persone, imparo le parti facilmente. È bellissima quella scena
Sì,
in
gli
cui Kirk gli fa leggere
fa
la
leggere.
condanna a morte e lui dice: ma è come se la conoscessi già, come se l'avessi scritta tu. E lui dice: beh, sono un attore, io imparo le parti facilmente. Per cui è un sottotesto voluto di questo personaggio multifaccia che in realtà alla fine è tormentato, non è un cattivo Kodos. Cioè, noi il fatto che sia Kodos chiaramente emerge con certezza solo nella seconda metà, diciamo, nell'ultimo atto dell'episodio, però il sospetto c'è sin dall'inizio e ovviamente sarebbe stata una delusione se non fosse stato così. C'è comunque il finale a sorpresa, però ci troviamo quasi a provare dell'empatia per il dramma, per il profondo dramma di questa persona che si è trovata in una situazione impossibile, no? Che faresti
Una
se dovessi
colonia
scegliere?
in rovina, 8.000 abitanti, lui decide di ucciderne la metà per far sopravvivere gli altri
Esatto, che
4.000.
faresti? Avresti
Questa è.
lasciato morire tutti o decidi arbitrariamente chi deve vivere e chi deve morire? È un bel dramma
Un bel
morale. Cioè,
dramma. L'episodio non ci spiega come sia avvenuta la cosa esattamente, anche cosa ci stia dietro. Diciamo che ci viene presentata questa cosa come già fatta, le motivazioni non le conosciamo, non ci viene detto. Forse anche per questo noi riusciamo a non provare odio per Kodos.
Ma funziona, cioè lasciare questa tragedia, no? Questa enorme catastrofe all'immaginazione dello spettatore funziona benissimo perché appunto ognuno di noi nella sua testa immagina quale possa essere stato questo scenario. E detto questo, è chiaro che fortunatamente non è uno scenario frequente, anzi, chiaramente è così, è un'esagerazione, però lui lo dice anche al capitano Kirk: tu sei un capitano, tu a volte devi scegliere chi vive e chi muore, e lo fai per un bene ultimo che è la salvezza dell'equipaggio, o anche addirittura la salvezza della federazione o della galassia. Per cui chi meglio di Kirk può capire la responsabilità di questa scelta, che è chiaro, in quella situazione lì è portata all'estremo.
L'evoluzione dei personaggi ormai è avviata. Qui vediamo Kirk, Spock e McCoy che collaborano per scoprire che cosa tormenti il capitano Kirk. Inizialmente Spock è molto più curioso e McCoy sembra quasi non volerne sapere, lui è impegnato a bere e quindi non se ne preoccupa molto. Poi quando invece viene a sapere della cosa, entrambi vanno dal capitano e chiedono e lui si inalbera. Non dovete
Lui si
entrare, non è
inalbera,
cosa.
questo diciamo, l'alchimia Kirk, Spock e McCoy è appunto una delle tante chiavi del successo di Star Trek. È chiaro che Spock, o Spock come dicono
Spock.
nell'episodio, deve seguire la propria razionalità e la propria razionalità lo porta a pensare che quello sia Kodos e quindi è necessario agire di conseguenza. E McCoy appunto rappresenta ancora una volta la parte più emotiva, la parte più istintiva e Kirk sta in mezzo, è il classico triangolo tra no, il subconscio e il superego, quello che dovrebbe essere fatto e quello che invece le nostre emozioni ci spingono a fare, che in questo episodio funziona molto bene. Tra l'altro appunto anche per questo
No, dicevo che
episodio vi
sì.
ho preparato qualche immagine particolare. Questa è appunto una foto promozionale dell'episodio, anche
Bellissimo.
quest'altra. Ecco, appunto, forse era questo che volevo introdurre, il famoso ponte di osservazione, l'Observation Deck, che si vede per la prima volta in questo episodio. E il ponte di osservazione è appunto il ponte dove viene ricreato l'alternarsi del giorno e della notte, è il ponte che dà sull'hangar navette, anche se ancora l'hangar navette non lo abbiamo mai visto perché comparirà per la prima volta nell'episodio
Nell'episodio
successivo in
successivo,
ordine di produzione, poi nella messa in
dove
onda
avremo
di
la
Scotty.
Galileo e la Columbus.
Esatto, però per la cronaca, per capire bene qual è, eccolo qua, questo è l'hangar
Ah,
navette ho segnato con due cerchi rossi dove si trova il punto di osservazione, appunto con quelle finestre curve, cioè in diagonale, che consentono di osservare l'hangar. Ed è carino che, appunto, già in fase di costruzione dei set abbiano tenuto conto della configurazione interna della nave e di una cosa che di fatto il pubblico ma nemmeno loro, cioè la produzione stessa, non aveva visto, però l'episodio successivo, appunto, la Galileo era già in lavorazione, per cui era una cosa di cui già erano consapevoli. E, da menzionare il fatto che durante le riprese di questo episodio la rivista Ebony, appunto, fece un servizio su Nichelle Nichols e il suo ruolo di Uhura, per cui esistono, insomma, diverse immagini di backstage, appunto, con Nichelle Nichols, realizzate proprio delle foto scattate proprio durante le lavorazioni di questo episodio. E, per finire, questa è una scena tagliata nella quale si vedeva, niente di particolare, però si vedeva che la rappresentazione, teatrale veniva trasmessa anche, sulla plancia, sullo schermo principale, cioè che tutti quanti la stavano seguendo anche dalla plancia. Questa è una seconda scena tagliata, interessante invece, in cui la figlia va a consolare il padre in un momento di rabbia. Questo è subito prima in cui Kirk e Spock scoprono che c'è il phaser in sovraccarico nell'alloggio del capitano Kirk, un tentativo di ucciderlo. C'era questa sequenza che poi appunto è stata tagliata dall'episodio. Ultima piccola nota, c'è un piccolo riciclo nel
Sì.
pianeta Q, appunto iniziale, si vede fuori dalla finestra una città futuristica sullo sfondo, che in realtà si nota quella stessa struttura ad arco, è il fondale che avevano realizzato proprio per The Cage, per rappresentare la Terra del futuro. Ovviamente, insomma, appunto, abbiamo già detto che il budget era sempre un fattore molto importante da tenere in considerazione, per cui ci sta che venga riciclato un fondale, insomma, in questo modo che tra l'altro si nota poco, insomma, lo notano solo gli
Sicuri,
occhi più attenti.
sicuri che nessuno l'avrebbe notato.
Esatto.
Tornando un attimo all'indagine e al rapporto Spock-Kirk, Spock a un certo punto dice: è lui, è Kodos il carnefice, mentre Kirk non vuole, o non vuole accettarlo, o vuole delle altre prove, o vuol dire a se stesso, non vuole accettarlo proprio lui come persona, che ci sia questo personaggio a bordo. Com'è secondo te
Ma
interpretarsi questa cosa?
Spock ovviamente lo dice perché segue quello che è il ragionamento logico deduttivo e che quindi è la conclusione più probabile, un po' alla Sherlock Holmes. Kirk, secondo me, non lo vuole accettare perché sa che il momento che scoprisse che è lui, come poi di fatto farà, si troverebbe a sua volta di fronte al dramma di che cosa fare. Ucciderlo per quello che ha fatto, oppure cosa che appunto, come abbiamo già detto, non riporterebbe in vita i morti, oppure no. Per cui, secondo me, Kirk nel suo animo spera fino
Che
all'ultimo
non
che
sia
non
lui.
sia lui, che non debba affrontare questa decisione, questo dramma. È chiaro che ai fini dell'episodio, ripeto, sarebbe stata una grande illusione se non fosse
Sì.
stato lui, insomma, però funziona il tormento di Kirk. E funziona anche la sua graduale accettazione de dell'inevitabile verità.
In questa sua campagna della figlia Leonor di sterminio di tutti i 9 testimoni, probabilmente non gli è parso vero di trovarsi addirittura 2 soggetti in un colpo solo, quasi casualmente. Kirk e Riley, il tenente Riley che torna miracolosamente, magnificamente. Probabilmente venne ingaggiato l'attore, poi si ricordarono che aveva fatto anche un'altra parte, mi pare di aver letto da qualche parte. E questi tentativi di uccidere Kirk e poi Riley con questo spruzza nel latte in qualcosa e il phaser sovraccarico. C'è da chiedersi come abbia fatto a mettere lei il phaser e come conosceva l'uso dei phaser. Queste sono domande che non hanno probabilmente spiegazione.
Ma sì, non è, cioè, è forse una piccola forzatura di sceneggiatura, Non è d'altro canto impensabile che abbia chiesto, magari consultato un conoscente, un amico, un qualcuno che gli abbia spiegato questa cosa. Cioè, dopo di tutto, sappiamo che è una funzionalità prevista dai phaser, e per cui anche insomma, in un momento precedente poteva esserselo fatto spiegare. Non mi dà troppo fastidio come forzatura. Forse ecco, ritengo più difficile credere che il phaser continua a vibrare e Kirk non riesce a rendersi conto da dove viene
E poi lo mette
il
nell'immerbidone
fischio.
dell'immondizia, nello
Lo mette nel bidone
scarico.
dell'immondizia, però devo dire poi fa un bel botto, cioè, si vede
Eh sì.
tutto il corridoio
Ma anche
che si.
entrare in sala macchine ausiliarie, mi pare fossero con il veleno, possibile, non c'è nessuno, non si sentono le porte, anche perché ricordo che era una stanza forse piccola, anche lì diciamo che sono licenze di sceneggiatura.
Sì, sono licenze di sceneggiatura, dobbiamo immaginare che lei in qualche modo si sia ben studiata, fosse una molto furba, insomma, si sia ben studiata il suo piano per far fuori i testimoni.
Furba, molto bella, la scena forse un po' così melensa, se mi passi un po' il termine, è quella proprio sul ponte di osservazione, la scena del bacio, dell'innamoramento tra Kirk e Leonard.
È melensa, tanto più se la guardiamo con occhi moderni, con occhi attuali, però non è fuori luogo perché è teatrale anche quella, cioè è nello stile dell'episodio che è appunto impostato in maniera teatrale, insomma, teatrale con un teatro appunto sullo stile di quello di Shakespeare.
L'episodio ha anche delle musiche molto belle
Colonna
e
sonora con Uhura, Nichelle Nichols che
che
ancora una volta
interpreta
canta.
un'altra, perché lei ha inciso anche dei dischi, giusto?
Ha
Lei
inciso anche i
ha.
dischi, lei è davvero brava a cantare e in questo caso appunto la sua canzone è perfetta, no? Perché fa da sfondo all'avvelenamento di Riley.
Un bel personaggio questo Riley, ce lo ricordiamo con Ti riporterò a casa Kathleen e qui ci ritroviamo in questo ruolo. Peccato che non sia
Poi non l'hanno
tornato.
più ripreso, peccato.
Anche lì sarà un problema assolutamente di costi, però ci sono stati talmente tanti attori che poteva esserci comunque anche lui. Marcello, appuntamento al prossimo Trek Files. Ciao a tutti.
Avete ascoltato Il Mondo della Fantascienza, un podcast originale di Il Mondo della Fantascienza. Da un'idea di Antonio Palazzo, in collaborazione con Fantascientificast e Latitudine Zero Media Fabric. Ha condotto in studio K. Post produzione, Gismar Bom e Alessio Tannassi. Potete seguire tutti i programmi di Il Mondo della Fantascienza sul canale YouTube Il Mondo della Fantascienza. Il podcast non intende infrangere alcun copyright i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori ed opera senza alcun scopo di lucro. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed Sponsored Jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.